Carlo a Firenze, buongiorno. No, volevo dire in risposta al vostro finanzista Braglia, che quando parla sembra il dispensatore della verità assoluta e lui fa riferimento al Milan e sono giovane. Ecco, allora gli dica che guardi l'Ajax, come ha giocato ieri sera, tutti i ragazzi 92-93, mi sembra sono giovani, però gli dica che guardi come giocano, ecco, e quindi la gioventù secondo me è soltanto una scusa. Buongiorno e buon lavoro.
Maracanà, eccola qua, come sempre Marco Piccari e Eleonora Marini. Iniziamo subito con un attacco frontale a Simone Braglia. C'è Simone?
È con
Simone?
noi,
È
sì,
Simone?
Simone.
No,
Attacco
senti.
frontale del nostro ascoltatore.
Ma non ho capito che vuol dire. Cioè, 92-93 l'Ajax, sì, Blind e compagnia. L'Ajax è sempre stata una società che lanciava una marea di giovani. E anche nella rosa attuale, forse se l'ascoltatore va a vedere, ce ne sono tanti di giovani. Sì, il mix giovani con persone un po' più anziane. Infatti il Milan ha un giusto, perché Ibrahimovic non è giovane, Giroud nemmeno, per cui
Si è visto un po'.
ci vuole il giusto mix tra giovani e vecchi. Non è che devono essere tutti giovani, per l'amor del cielo. Io dico che nel campionato italiano bisogna comunque avere il coraggio, i giovani, di non mandarli a fare esperienza in B o in C, se sono bravi che giochino nelle squadre di club, come fa
Assolutamente.
in Spagna, come fanno in Spagna.
Allora, Simone, un attimo che presentiamo anche gli altri ospiti, poi dammi qualche minuto e ti libero, però voglio un attimo presentare anche gli altri ospiti che ci accompagnano in questa parte di trasmissione. Prego.
Sì, salutiamo Xavier Iacobelli, buon pomeriggio.
Direttore.
Buon pomeriggio a voi, da Tutto Sport.
Buon pomeriggio, direttore.
E poi abbiamo Luca Bianchin, buon pomeriggio.
Ciao
Ciao, buon
Luca,
pomeriggio a voi.
Gazzetta dello Sport con noi.
E Daniele Garbo.
Ciao
Ciao
Daniele.
Daniele.
Buongiorno, buongiorno anche ai miei compagni di viaggio, ben ritrovati.
Grazie, grazie come sempre. Allora, Simone, rimani un attimo con noi perché poi ti voglio chiedere una cosa velocemente. Tanto apriamo un attimo una parentesi dedicata anche alle squadre che scenderanno in campo questa sera, sempre in Champions, e quindi Juventus e Atalanta impegnate questa sera in queste due partite. Direttore, partiamo dalla Juve. Arriva a questo appuntamento, tra l'altro. Il clima lì, avete visto che belle che circolano foto, insomma, neve dappertutto lì, freddo, clima freddo.
Beh, mi stupirei se non fosse così, stiamo parlando di San Pietroburgo, esattamente una località caraibica.
No, assolutamente.
No, io credo che questa partita sia molto importante per la Juventus, intanto perché si è lasciata alle spalle quattro successi consecutivi in campionato, dopo la falsa partenza che l'aveva vista, insomma, in grado eguagliare un record negativo che resisteva da 60 anni, cioè zero vittorie nelle prime quattro giornate del torneo. C'è stato il successo molto prestigioso sul Chelsea campione d'Europa. È evidente che in caso di vittoria sullo Zenit la qualificazione agli ottavi sarebbe ipotecata, il che consentirebbe anche ad Allegri di concentrarsi sull'operazione risalita in campionato, dove è vero ci sono state le quattro vittorie di fila, ma è altrettanto vero che il distacco del Napoli capolista rimane di 10 punti. E poi dopo lo Zenit c'è l'Inter, che abbiamo visto ieri sera riscattarsi subito a breve distanza dalla sconfitta incassata all'Olimpico. È una partita da prendere assolutamente con le molle. Non ci sarà Dybala, che dovrebbe ritornare proprio in occasione di Inter-Juventus, ed è una partita che metterà ancora alla prova la difesa, che recupera De Ligt, è un recupero molto importante. È una difesa che da tre incontri a questa parte in campionato non subisce gol e ha ritrovato un grande Szczęsny. Quindi penso che ci siano molti buoni motivi per ritenere che la Juventus possa cogliere un risultato positivo a San Pietroburgo.
Luca Bianchini, che tra l'altro è lì, Luca.
Sì, io smentisco la neve.
Ah.
Cioè, è nevicato un po' stamattina, però non c'è neve a terra, insomma, non pensate a scene da gennaio di Mosca,
Bene
certo
così.
fa un grande freddo, sono reduce dalla partita di Youth League, che la Juve ha vinto 2-0, peraltro una buona partita anche per gli appassionati di calcio giovanile di questa Juventus che va molto bene nel girone, allo stadio, lo stadio riscaldato, però ovviamente in città un po' di neve questa mattina, tanta pioggia, vento freddo, insomma un'atmosfera simpaticamente invernale, però era logico, insomma, meglio adesso che a dicembre, qui a dicembre, ma sotto zero anche con le massime, non solo con le minime, quindi meglio giocarsi a ottobre.
Luca, per le scelte, quelle che stiamo leggendo, no? In queste ore dopo la conferenza stampa di Allegri.
Sì, ci sono ancora dei dubbi, però qualche punto fermo lo possiamo dare. Io credo che la difesa sia quella che tutti abbiamo in testa, quindi con Chiesi, i due terzini brasiliani, Danilo Alexandro e in mezzo Bonucci De Ligt. L'attacco io mi aspetto Morata, quasi certamente anche Chiesa, e poi Bernardeschi. Si tratta di capire in che posizione gioca, se più da mezzala o più da esterno d'attacco. Qualche dubbio in più a centrocampo, insomma, Allegri ci lascia sempre qualche dubbio per le ultime 3-4 ore.
Daniele, che Juve ti aspetti?
Io penso che la Juve abbia una grande occasione, quella di chiudere il conto della Champions, vincendo questa sera sarebbe, credo, praticamente qualificata, quindi è evidente che è una grande occasione contro una squadra che è la sua portata. Ha detto bene Luca, per quanto che salute, tra l'altro, per quanto riguarda le condizioni ambientali, non se ne parla proprio, nel senso che lo stadio è coperto, riscaldato, per cui l'altro giorno mi sono sentito con Sandro Piccinini, questa sera farà la telecronaca per Amazon, e mi ha detto che lui farà la telecronaca in maniche di camicia, cosa impensabile in quasi tutti i nostri stadi, perché come sapete quando fa freddo anche i telecronisti battono i denti, come si suol dire. Quindi dal punto di vista climatico nessun problema. La Juve è superiore allo Zenit, l'occasione per vincere questa partita e chiudere praticamente il conto. E credo che la Juve, che abbiamo visto negli ultimi tempi, che è una squadra non spettacolare ma solida, che subisce poco, sia la squadra ideale per affrontare questo tipo di partita.
Simone Braglia.
Ma la Juve è una squadra, è diventata una squadra cinica da un mese a sta parte, e quindi mi aspetto che nella cinicità di squadra che è diventata, anche questa sera farà la sua partita, e secondo me farà anche risultato, avendo ritrovato poi dei giocatori cardine tipo Chesney.
Sì, che è tornato anche ieri, l'ha detto lui nella conferenza, insomma abbiamo sentito, letto le sue parole di un portiere che comunque non ha mai avuto nessun dubbio, e ha parlato anche del mister Ali. Sentite invece le parole, Xavier, quello che ha detto, che ho qui davanti, insomma, Bonucci, no? Dice praticamente riferendosi anche a Cristiano Ronaldo, andiamo oltre, aspetta che lo volevo riprendere, eccolo qui, ecco, forza, andiamo oltre Ronaldo. Con Allegri dobbiamo ritrovare il gusto della fatica.
Se mi permetti, volevo fare un passo indietro, una digressione. Prego. Per confortare le tesi di Simone Braglia, confutate dall'ascoltatore che è intervenuto in apertura di collegamento, perché ho rapidamente calcolato l'età media dei giocatori in campo ieri sera dell'Ajax, 25,9, cioè quasi 26 anni, quindi è la dimostrazione che, voglio dire, quando si parla bisogna farlo la zoom veduta, non è che ieri sera ci fosse in campo una squadra di ragazzini 18 anni, e come giustamente ha sottolineato Simone Braglia, c'erano talenti e virgulti che sono usciti dal prolifico stupendo vivaio dell'Ajax, ma c'era anche un tasso di esperienza considerevole, se l'età media di quasi 26 anni dei giocatori che ieri sera Ten Hag mandato in campo. Questo per completezza dell'informazione. Per ciò che concerne le dichiarazioni di Bonucci, denotano uno stato d'animo collettivo. La Juventus ha accusato nella fase iniziale della stagione il contraccolpo psicologico della repentina partenza di Cristiano Ronaldo, che nell'arco di 3 stagioni in bianconero aveva disputato 134 partite tra campionato e coppe, segnando 101 gol. E come Bonucci ha rimarcato, si era giovato del fatto dell'atteggiamento tattico della squadra che giocava per lui, come era normale che fosse, con considerazione di uno dei più grandi fuoriclasse del calcio moderno. Detto questo, dopo la falsa partenza, evidentemente il confronto fra Allegri e la squadra ha determinato un cambiamento d'atteggiamento radicale. Questa è una Juventus molto allegriana. Vorrei rammentare come 2 anni fa ci fosse un partito dell'Allegri out che invocasse Sarri e poi invocava Pirlo, perché si ricercava una Juventus diversa da quella che non sarà mai, perché la Juventus ha proprio questo suo atteggiamento tattico, questa ricerca anche delle vittorie per 1-0, questa difesa munita e coperta maggiormente dal centrocampo, è nelle corde di Allegri, che non a caso nel suo quinquennio d'oro aveva vinto 5 scudetti di fila, sommando anche 6 coppe nazionali fra Coppa Italia e Supercoppa. Coppa di Lega. E quindi è chiaro che in una situazione come era quella che si era profilata dopo la quarta giornata, cioè con la Juventus che lamentava un distacco abissale dalla vetta del campionato dove il Napoli sta facendo sfracelli, ma soprattutto denotava una carenza di personalità, si è vista la mano dell'allenatore subito. Adesso si tratta di continuare, Allegri si ripropone di ritornare in zona Champions League entro novembre. Queste partite capitano a proposito, prima la Roma, poi lo Zenit e poi l'Inter, e poi ce ne saranno altre quattro, perché sappiamo bene come le formazioni italiane impegnate sia in campionato sia nella Coppa Internazionale vengano chiamate a disputare 7 incontri nell'arco di 21 giorni.
Sì, tra l'altro, Savia, aggiungo proprio a questo che dicevi tu, anche questa cosa di chiedere sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, come dicevi tu, il DNA di Allegri è questo, quindi così come della Juve, quindi penso che siamo anche noi che delle volte sbagliamo a chiedere qualcosa che poi uno non ha nelle corde, cioè fa molto bene questo e continua a fare questo. Io la vedo così, non so se siete d'accordo, quindi mi riferivo proprio al modo, no? Spesso sento dire deve fare di più, deve usare di più, ma sinceramente ci ricordiamo forse, correggetemi se sbaglio, poche partite dove abbiamo visto un atteggiamento diverso. Quindi vuol dire che quella è la natura che sta portando poi dei risultati, che sta ritrovando quello che è stata l'essenza da sempre.
Io sono assolutamente d'accordo, perché sai, ogni squadra, ogni allenatore, ogni organico racconta e vive il calcio e consegue successi o insuccessi a seconda della direzione che viene presa a livello tattico sulla base delle caratteristiche dei giocatori a disposizione dell'allenatore, certo. E dello stesso allenatore, cioè, mi stupirei molto se la vicenda tattica di Allegri assomigliasse a quella di Sarri, tanto per citare due allenatori che vedono e concepiscono il calcio in modo diverso e ognuno cerca di raggiungere il risultato migliore percorrendo la strada che ha imboccato. E quindi questo ritorno ad una Juve allegriana non mi stupisce affatto, soprattutto rammentando come dopo la grande delusione tricolore patita nell'ultima stagione, che ha visto l'Inter dominare il campionato e strappare lo scudetto alla Juventus, che alle spalle si è lasciata 9 titoli consecutivi. È evidente che quando tu richiami Allegri, gli offri un contratto quadriennale, anche questo è decisamente un fattore di grande novità per la Juventus, così come la girandola di allenatori da Allegri a Sarri, da Sarri a Pirlo, da Pirlo ad Allegri nell'arco di 2 anni ha costituito un fatto inusitato per il rigore, per lo stile bianconero in materia di guida tecnica della squadra. E quindi è chiaro che nel momento in cui richiami Allegri, gli proponi un rapporto quadriennale, hai la massima fiducia in lui e sai già quale tipo di gioco andrà a fare con la sua squadra.
Certo. Luca Bianchini.
Sì, è da considerare che la rosa della Juventus, se non vogliamo parlare dell'allenatore, che giustamente, come dice Allegri, si adatta ai giocatori, la rosa della Juventus è più ricca di giocatori per un calcio di questo genere che di giocatori per un calcio di possesso alla Sarri. È vero che ci sono calciatori che sono più adatti magari a un allenatore di palleggio, Arthur e Dybala, i primi due che mi vengono in mente, e forse probabilmente i casi principali, perché non sono certi giocatori della difesa oltre a un secondo piede, però Morata è un giocatore che sta bene in contropiede, Chiellini e Bonucci sono due difensori, soprattutto Chiellini, che si esaltano in una difesa bassa davanti al portiere, anche per fasi prolungate, con la capacità poi di ribaltare il campo che ha Bonucci con un lancio. Non per caso Chiellini sappiamo essere stato il principale avversore di Sarri, nell'anno di Sarri alla Juventus, quindi è anche logico che Allegri giochi così. Certo non basta, certo non potrà essere sempre così, certo non si potrà vincere sempre 1-0, perché il livello salirà, perché stati già hanno episodi sfortunati, come è stato poi fortunato l'episodio del rigore contro la Roma. Il calcio fatto così, non basta arrivare con l'1-0 al 70esimo per pensare di portare a casa una partita, perché poi, come è successo ad esempio in quel famoso Juve-Manchester United 1-2 dell'ultima stagione di Allegri, può succedere di tutto, possono succedere episodi sfortunati negli ultimi minuti. Quella partita peraltro giocata molto bene, ecco, io mi aspetto qualcosa di simile a quel percorso. Allegri sicuramente è in testa e ce la può assolutamente fare di essere più pericoloso, essere più propositivo, aggiungere a questa prima fase, che era la cosa più importante, quella a cui lui teneva di più, è stato bravo a trovare subito quindi di aggiungere a questa fase di difesa, di resistenza, di attenzione che è riuscita a portare anche un po' di pericolosità. Tornando due passi indietro, Bonucci. Bonucci, farei notare che anche negli anni di Ronaldo è stato il compagno di squadra che più gli ha parlato in faccia, dritto, senza paura di sconfinare nella lesa maestà, nell'oltraggio alla divinità. Ronaldo era molto rispettato, però ogni tanto qualcuno gli ha detto qualcosa e Bonucci è stato
uno di quelli,
il principale in questo senso. Quindi non mi stupiscono delle dichiarazioni, che sono assolutamente corrette, sane, però con una certa criticità nei confronti di Ronaldo.
Bene, bene. Luca, io ti ringrazio, ti lascio naturalmente al tuo lavoro. Grazie per essere stato con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a Luca Bianchin. Allora, voglio chiedere, Xavier, proprio un giro sull'Atalanta, perché poi abbiamo citato Ronaldo. Questa è una partita molto bella, con l'Atalanta che va all'Old Trafford contro Ronaldo. Noi abbiamo detto Ronaldo, una serata con la Dea, vediamo che succede. Sì, Xavier, sì. Come sta l'Atalanta, le scelte di Gasperini per questa partita?
Anche perché
molto
è una squadra comunque cresciuta poi negli anni, no? Anche nel percorso in Champions League, quindi ormai ci piace non definirla più la sorpresa, ma una realtà che si va a confrontare su un palcoscenico importante.
Beh, io credo che Gasperini abbia dimostrato anche in serie di presentazione della partita delle idee molto chiare, nonostante l'assenza di Toloi, Jim City, Pessina, Gosens, Atebur, ma è un'Atalanta che abbiamo visto ad Empoli ha ritrovato un grande protagonista. Gasperini sostiene che Ilicic non giocasse così bene dai tempi del poker di Valencia in Champions League, e molto probabilmente è vero, ma quando gira Ilicic in questo modo, quando sente partite di questa importanza e il confronto con il Manchester United, basta leggere le dichiarazioni di Deron, che ha detto che ogni giocatore desidera affrontare lo United all'Old Trafford in Champions League nell'arco della sua carriera. Quindi io mi aspetto una prova di carattere dell'Atalanta, certamente giocare davanti a 70 spettatori ad Old Trafford contro una formazione, lo United, che non sta brillando in questo ultimo periodo perché ha incassato 3 sconfitte nell'arco delle ultime 5 partite che ha disputato. C'è stata frizione fra lo stesso Ronaldo e Solskjaer, ma tanto è vero che si parla di un convitato di pietra seduto sulla panchina dell'Ovegese a nome Zinedine Zidane, ma questo appartiene e apparterrà al dopo United Atalanta. Penso che questa squadra, che peraltro si presenta all'Old Trafford capolista del proprio girone, e quando anche dovesse incappare in una sconfitta non vedrebbe assolutamente compromesse le chance di qualificazione agli ottavi di finale, in attesa di capire come andrà a finire tra Villarreal e Young Boys. Poi sapendo che all'inizio di novembre lo United giocherà a Bergamo, quindi è un'Atalanta che a mio avviso si presenta all'Old Trafford nella migliore condizione possibile, nonostante l'handicap degli infortunati, ma questo è un problema che assilla tutti gli allenatori in questa fase della stagione. E dopodiché credo che sarà molto importante seguire la prova del centrocampo, perché è lì che si deciderà la partita.
Daniele Garbo.
Guardate, giocare all'Old Trafford è una cosa speciale. E l'Atalanta è già da ormai 3 anni nell'elite del calcio europeo, perché supera sempre la fase a gironi e quindi è diventata un habitué ormai di questa situazione. Però gioca per la prima volta a Old Trafford dopo aver esordito l'anno scorso ad Anfield, quindi due dei templi del calcio europeo.
Vero, vero.
Anfield è una sorta di museo del calcio, è una cosa particolare.
Abbiamo un problema con Daniele. Daniele, aspetta, c'è un problema sulla linea. Adesso sì, proviamo. Vai. Sì.
Ecco, no, dicevo che Anfield è una sorta di museo del calcio. All'Old Trafford è una cosa diversa. Lo chiamano il teatro dei sogni, anche se per la Roma qualche anno fa fu il teatro degli incubi.
Sì.
Ecco, ma giocare lì dentro è un sogno, perché tu hai quasi 80.000 persone che ti stanno addosso, perché non c'è pista di atletica come ovviamente in tutti gli stadi inglesi, e quindi ti senti veramente il fiato della gente vicina, insomma, quindi giocare lì dentro ti dà una carica straordinaria. Io ricordo un episodio che ti dà l'idea di quanto sia sacro quel posto. Una volta andiamo a fare una partita di Champions, non mi ricordo quale, del Manchester United, e la voce tecnica era Beppe Billon. Allora ci trovammo, entrammo dentro lo stadio, andiamo a prendere l'accredito e mettemmo piede sul prato. Come mettemmo piede sul prato, arrivò dalla tribuna la voce di una signora che ci ingiunse in maniera piuttosto perentoria di toglierci dei piedi, perché non si poteva calpestare il Prato, tanto per dirvi la sacralità di quel luogo. Quindi io credo che l'Atalanta avrà molti motivi per giocare una grande partita, sapendo che ha di fronte un avversario che ha una grande storia, ma questa Atalanta ha dimostrato di potersela giocare con tutti, quindi io sono fiducioso in una bella prova della squadra di Gasperini.
Noi abbiamo tenuto anche Simone con noi,
sì, Braglia,
che vogliamo sentire anche sull'Atalanta.
No, ma no, ma copio e incollo quello quanto ha detto il direttore Xavier e Daniele. È un'ulteriore tappa per, se vogliamo metterla così, una definitiva consacrazione di una squadra che merita quello che sta raggiungendo. Punto. Non penso che ci sia altro da dire, perché i risultati che ha fatto l'Atalanta ultimamente, 5 anni fa non ci saremmo mai auspicati che avesse potuto raggiungerli. Quindi
no, bello quello che hai detto, proprio la consacrazione di un percorso.
Se, ti chiedo scusa Marco, se
prego,
mi interrompo,
talmente ma ci
vero che ha fermato Simone Braglia, che c'è un post davvero molto simpatico che Roberto Spagnolo, che è il bravissimo direttore operativo dell'Atalanta, l'uomo per intenderci che ha firmato la ristrutturazione del Gavi Stadium trasformandolo in un impianto omologato alla UEFA per le gare di Champions League, ieri sera ha postato il video del sopralluogo della squadra sul terreno dell'Old Trafford e di didascalia, e pensare che 11 anni fa giocavamo a Portogruaro in Serie B. Che fu la storica stagione del Portogruaro in Serie B. Quindi è evidente che sia già un enorme successo, indipendentemente dal risultato. Questa forse credo che possa essere accostata al quarto di finale con il Paris Saint-Germain, ma è tutt'altro contesto. Era il contesto nel pieno della pandemia, la stessa partita di Liverpool, che peraltro vide una strepitosa prova dell'Atalanta, non era certamente caratterizzata dalla presenza del pubblico. Ma questa è forse la partita più importante nella storia dell'Atalanta, che domenica ha compiuto 114 anni. E gli stessi elogi che Gasperini continua a ricevere, l'ultimo in ordine di tempo, dopo Guardiola, che gli ha dato il dentista, dopo Klopp, è arrivato Tuchel, che è campione d'Europa in carica, che ha dichiarato che come grazie a Gasperini molte squadre del calcio italiano abbiano cambiato la mentalità, per non dire poi degli elogi di Capello, testimoniano proprio la straordinarietà dell'avventura nero-azzurra,
certo.
Perché se noi pensiamo che nel gennaio del 2019 l'Atalanta occupava la posizione numero 97 nel ranking UEFA, oggi è la numero 23 ed è alla terza partecipazione consecutiva alla Champions League, frutto di 3 terzi posti consecutivi. È qualcosa di straordinario, pur cambiando gli interpreti, perché ce ne sono soltanto 3 superstiti nell'organico di questa Atalanta rispetto alla prima Atalanta di 6 stagioni fa, perché Gasperini è arrivato alla 6ª stagione consecutiva sulla panchina nerazzurra. Quindi affrontare lo United è un motivo di enorme orgoglio. Penso che tutti i calciatori perlomeno traspare
questo
sentimento nelle loro dichiarazioni.
Che se fanno la Superlega l'Atalanta merita comunque l'invito sempre a prescindere, ecco.
No, ma l'Atalanta è giustamente contrario alla Superlega, ricordo le prese di posizione durissime. Se ci fosse la Superlega non ci sarebbero storie straordinarie di calcio, di sport come quelle dell'Atalanta, questo è fuori discussione.
È vero. Allora, prima di salutarvi ho un messaggio di un ascoltatore, ve lo prendo e ve lo giro proprio al volo, 30 secondi al 331 8200213, forse una domanda per tutte e tre, vediamo un attimo.
Da Inzucci, volevo chiedere una domanda agli ospiti.
Prego.
Ma secondo voi la Juve fa bene ad affidare il suo futuro nelle mani di Dybala a quei costi? Visto gli ultimi Dybala, e non parlo di una questione tecnica ma di infortuni, mi sa che questo calciatore ha troppi infortuni e per troppo tempo in momenti decisivi.
Allora, sentiamo un attimo al volo proprio un pensiero di tutte e tre. Garbo, fa bene?
La riflessione non è sbagliata, in effetti ci ho pensato anch'io, ha avuto tanti infortuni questo giocatore, ci mette molto a rientrare. Penso che la Juventus stia riflettendo anche su questo, pur considerando che Dybala è sicuramente il giocatore di maggior talento che ha in questo momento la squadra bianconera.
Braglia.
Io penso che se la Juve punta a un discorso internazionale, Dybala non è il giocatore per la Juve.
Addirittura. Secco,
sì, per la Champions League, per un discorso di Champions League no, e infatti il fatto che non si rinnovi il contratto la dice lunga su quelle che sono le reali possibilità e i dubbi che una società può avere, perché la Juve ti rinnova il contratto se a livello internazionale i risultati delle prestazioni che tu hai potuto dare infortuni o meno, sono stati risultati più che soddisfacenti. Non mi sembra che Dybala, quando ha giocato sia a livello di nazionale che a livello di Champions, abbia fornito delle prestazioni diciamo da Juve. In campionato sì, però il campionato italiano mi associo a quanto detto
prima. Associ. Chiudo col direttore.
Dybala compirà 28 anni il 15 novembre, è la settima stagione consecutiva in maglia bianconera, ha totalizzato 260 presenze tra campionato e coppe e ha segnato 103 gol, ma Ronaldo di gol ne ha fatti 101 in tre stagioni. Dall'inizio di questa annata sportiva ha complessivamente totalizzato 6 presenze non tutte complete, segnando 3 gol. È una grande scommessa, è una grande sfida che la Juventus lancia a se stessa e al giocatore. È atteso il suo agente per chiudere finalmente la trattativa alquanto laboriosa per il prolungamento del suo contratto. Dybala ha bisogno di ritrovare la condizione fisica migliore che gli consenta di giocare continuativamente almeno 10 partite di fila, perché questo è quello che è mancato alla Juventus soprattutto nella fase iniziale della stagione, così per non dire poi l'anno scorso. Ora si tratta di capire, e lo capiremo subito già la domenica, perché la scelta di non impiegarlo contro lo Zenit è stata dettata da motivi meramente e squisitamente precauzionali, se da domenica comincerà finalmente la stagione di Dybala.
Staremo a vedere. Direttore Jacobelli, grazie, buon lavoro a tutto Sport, a tutta la redazione, grazie ancora direttore.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie a Simone Braglia. Simone, poi nei prossimi giorni parliamo un po' del Genoa, perché non abbiamo avuto tempo oggi con tutte le partite, ma ci ritorniamo, dai.
Va bene.
Okay, ciao. Grazie ancora. Daniele, ti puoi fermare? Daniele è caduto, recuperiamolo un attimo.
Lo recuperiamo,
andiamo in break, dai.